Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, abbiamo visto l'ultima volta lo scisma di Fozio, la tragedia di questo scisma che di fatto poi rientra, non è definitivo, ma rappresenta l'annuncio, l'anticipazione di quel grande scisma d'Oriente del 1054 che purtroppo dividerà la Chiesa greco-orientale, normalmente detta ortodossa, anche se il termine è improprio, dalla Chiesa cattolica romana fino a tutt'oggi, quindi per 1000 anni, separerà la Chiesa d'Oriente dalla Chiesa cattolica, la grande ferita che precede di 5 secoli lo scisma, diciamo, d'Occidente con i paesi protestanti che apostatano e si separano dalla Chiesa cattolica. Quindi la prima grande ferita, una ferita gravissima, perché separa tutto l'Oriente dall'Occidente e soprattutto perché ha gravi conseguenze a molti livelli, sia politici che culturali. Ma dopo aver visto lo scisma di Fozio, torniamo in Occidente, lasciamo l'Oriente con le sue tragedie, i suoi drammi, con questa chiesa cesaropapista completamente controllata dal Basileus e con i suoi problemi, e ci spostiamo in Occidente. In Occidente, oggi ci dedicheremo in particolare alla figura di Papa Formoso, ma per collocare Papa Formoso nel contesto più appropriato, dobbiamo ricordare che in Occidente la situazione era tutto fuorché tranquilla, era una situazione drammatica perché era crollato l'impero carolingio, già di fatto con la morte di Carlo Magno, era iniziata la divisione patrimoniale dell'impero fra i tre figli, erano scoppiate guerre civili, era iniziata insomma una generale decadenza che lentamente spezza l'impero e spezza anche i regni che erano succeduti all'impero. Inizia un secolo molto buio, un secolo terribile, quello che va dal 900 circa al 1000, un secolo di ferro, come anche viene chiamato a volte, per le continue guerre civili, assassini, deposizioni, tradimenti, insomma per tutte le vicende spesso atroci che coinvolgono sia il potere temporale sia il potere ecclesiastico. Entrambi i poteri sono in crisi, del resto non può che essere così, la crisi dell'uno facilmente si riverbera anche sull'altro. Dunque sono tempi torbidi, tempi oscuri, aggravati anche dal fatto che dall'850 al 950-1000 non si contano le incursioni barbariche in Occidente da parte degli arabi, dei normanni o vichinghi e degli ungari che devastano tutta l'Europa continentale. Italia, Francia, area tedesca sono squassate da queste continue invasioni che portano a saccheggi, a stragi, a incendi di città intere, per cui non dimentichiamo che l'Occidente ha già vissuto momenti terribili, in qualche modo sempre riuscendo a uscirne e ricostruendo sulla fede rinnovata e su una vita cristiana più intensa, ricostruendo poi un mondo spesso anche più elevato e più ricco di soluzioni positive. Quindi è sempre consolante, in fondo, vedere che queste grandi tragedie che hanno colpito l'Occidente sono anche state superate. Ebbene, in questo periodo, come ho detto, torbido, accadono delle cose che hanno profondi effetti sulla Chiesa, perché si ha un lungo periodo definito di anarchia feudale. Se ricordate, abbiamo spiegato come le ultime invasioni barbariche, quelle che ho citato prima, mostrano l'incapacità dei poteri centrali carolingi, tradizionali, monarchici, di difendere adeguatamente la popolazione, perché l'esercito carolingio era un esercito di cavalleria corazzata e di fanti che si riunivano in un punto centrale, si muovevano in modo organizzato verso il punto in cui occorreva dare battaglia, ma era un esercito complesso, faticoso da convocare, lento da portare nel luogo in cui occorreva dare battaglia. E le invasioni barbariche invece sono condotte da popoli di razziatori che arrivano sulle navi o a cavallo in modo improvviso, che sorprendono le popolazioni, colpiscono e fuggono, saccheggiano e distruggono, ma evitano battaglie campali. Quindi, in sostanza, l'Europa è obbligata a sviluppare fortificazioni locali, trovare signori in grado di organizzare una difesa localmente, insomma, è obbligata a vivere quel fenomeno che poi prenderà il nome di incastellamento e di feudalesimo. Si frantuma l'unità imperiale e monarchica degli stati. In questo regime, diciamo particolare, i poteri locali crescono a dismisura con benefici, privilegi particolari, titoli che i monarchi sono costretti a dare, ai loro feudatari per garantirsene l'aiuto e la collaborazione. Quindi c'è la dissoluzione di quella compagine imperiale che Carlo Magno con tanta maestria aveva costruito. La Chiesa soffre anch'essa in questo periodo perché da un lato il suo potere è cresciuto molto sul piano soprattutto temporale. Un esempio è quello che dà uno storico che spiega come un terzo delle terre francesi coltivabili fossero praticamente possesso della Chiesa. Quindi la Chiesa ha enormi possessi terrieri, ma proprio l'enormità delle terre e dei beni che la Chiesa appunto ha diventa una trappola, diventa una insidiosissima trappola, perché ovviamente questa sua forza anche temporale fa molta gola ai poteri politici che si confondono con la Chiesa, ne prendono in un certo senso in parte il controllo. Quindi per un monarca diventa importante collocare, non so, i suoi figli o figlie come abati o badesse dei più grandi monasteri che hanno spesso migliaia e migliaia di ettari di terra, oppure le cariche episcopali diventano lentamente appannaggio delle famiglie nobili più illustri che collocano quasi automaticamente alcuni figli cadetti nei più delicati ruoli ecclesiali. Insomma, il mondo politico e il mondo ecclesiale tendono, diciamo così, a confondersi, a sovrapporsi in modo pericoloso, perché c'è il rischio che appunto la Chiesa perda la sua autonomia, perda la sua forza spirituale, venga frenata nel suo agire da questa invasività del potere temporale. La crisi della Chiesa è legata anche al fatto che diversi fronti, le diverse alleanze in cui si dividono i vari paesi, hanno i loro candidati papi, lottano per imporli e si arriva all'assurdità di un numero di papi incredibile, per esempio fra l'896 e il 904, nel breve volgere di 8 anni si hanno 9 papi, per dare un'idea di quanto frequente sia il cambiamento di papi. E questi papi vengono eletti, cadono, muoiono, vengono avvelenati, si ha di tutto, insomma, si ha una continua crisi, si potrebbe dire. Il papato dunque è a sua volta ridotto nel suo credito, nel suo valore, nella sua, diciamo, nel suo rispetto. È chiaro che questo continuo avvicendarsi di papi, spesso magari non particolarmente degni, indebolisce tutta la Chiesa. E non è un caso che questo accada proprio negli anni del grande scisma, pardon, dello scisma di Fozio, perché Fozio di fatto è contemporaneo in Oriente a questa crisi. La crisi della Chiesa in questo secolo di ferro, considerato uno dei più bui secoli dell'Occidente, ma anche della Chiesa, se non il più buio, abbiamo anche una crisi morale, una crisi molto profonda, perché appunto clero monastico, i monaci sono intiepiditi, si legge di come spesso i solitari o i monaci la prima cosa che verificassero arrivando in un monastero era se vi era tutto quello che occorreva alla vita, una certa pigrizia, una certa tiepidezza, costumi rilassati, si impadroniscono del clero e quando questo accade la rovina non è lontana perché è un clero santo che fa un popolo buono, ma il clero deve essere santo per avere un popolo semplicemente buono. E quindi è un tempo buio, un tempo decisamente buio, dove anche la corte papale, con ciò ci avviciniamo a Papa Formoso, il nostro obiettivo di oggi, anche la Chiesa romana, la cattedra di Pietro è a rischio perché è premuta da poteri temporali molto aggressivi, a sud c'è ancora Bisanzio, a nord c'è Spoleto, che in questo momento è città di primaria importanza, addirittura che avrà diversi suoi reggitori acquisire il titolo imperiale, quindi un titolo importante, il titolo di re d'Italia ed imperatore. Per cui la famiglia, cioè diverse famiglie spoletine, e Spoleto come città, città che vi ricordo è in una posizione militare strategica e fortificata, aveva ha tuttora un grande castello, ma ne aveva anche in questi tempi, è una città vicina a Roma che può permettere una rapida discesa verso Roma, insomma una città delicatissima per la sicurezza militare di Roma. E questa città spaventa i pontefici romani, perché appunto incombe su Roma. Dunque a Roma si creano, come dire, due partiti, un partito legato a Spoleto e a coloro che reggono Spoleto e che hanno questo alto potere, un partito legato invece alla Germania e alla casa di Carinzia, in generale appunto alla corte tedesca, pensata come un potere che può frenare quello di Spoleto. La Chiesa non ha una grande forza militare e ha l'obbligo di tutelarsi bilanciando i poteri che in Italia potrebbero soffocarla o schiacciarla, cosa già fatta con i Longobardi che erano diventati pericolosissimi e che provvidenzialmente i Franchi riescono a sostituire. Ebbene, in questo contesto che abbiamo rapidamente evocato, compare la figura di Formoso. Formoso è un nome incredibilmente celebre, diciamo che ha una fama che va molto oltre, in un certo senso, ruolo storico effettivamente giocato, e Formoso è colui che diventerà papa e sarà appunto papa, poi vedremo esattamente in che periodo, ma è forse uno dei papi più, come dire, discussi della storia. Perché? Perché fu fatto oggetto in modo scandaloso di un processo post morte, cioè dopo essere morto, 9 mesi dopo la morte, sarà processato in un sinodo retto dal Papa suo successore, uno dei suoi successori, il secondo successore, che prenderà il nome fatidico di sinodo cadaverico, cioè sinodo dove di fatto c'è il cadavere del Papa e questo cadavere viene processato. Questo episodio, e sono già andato al cuore del problema, alla fine della nostra storia, cioè il processo a Papa Formoso, caso unico nella storia della Chiesa, in cui un Papa dopo la morte viene esumato dalla tomba, oltraggiato quindi perché esumare un cadavere è già una colpa gravissima, è un sacrilegio, è una cosa molto molto grave, rivestito dei paramenti papali, messo su una specie di trono e davanti al clero riunito, al popolo, ai nobili e al nuovo papa, processato, con un diacono che di fianco a lui, nascosto un po' dietro il seggio pontificio, dà le risposte al posto del Papa morto. Quindi immaginate il cadavere del Papa, ormai decomposto, rivestito di paramenti pontifici e sottoposto a processo. È una cosa oggettivamente mostruosa. Inoltre, dopo il processo, viene condannato, ovviamente, gli si strappano gli abiti pontificali. Gli si tagliano le 3 dita della mano destra con cui impartiva la benedizione, in segno di sfregio, il corpo viene buttato poi in una fossa comune e da qui, preso dalla fazione romana, del popolo romano favorevole a Spoleto, trascinato per le vie, per molti chilometri e buttato nel Tevere. Quindi, oltraggiato, offeso, profanata la tomba, processato in modo ingiusto, buttato in una fossa comune e poi gettato nel Tevere con segno di massimo disprezzo. Questa è la vicenda mostruosa che ha riguardato Papa Formoso. Ma a questo punto spieghiamo perché noi parliamo di Papa Formoso, di questa vicenda e con quale fine ne parliamo. Di per sé è una vicenda in realtà molto marginale, ma caso vuole che in moltissimi libri di storia, anche divulgativi, scolastici, manuali o cose simili, la vicenda di Papa Formoso ricorra con grande frequenza. È molto facile trovarla, diciamo così, raccontata anche in testi come può essere un manuale delle scuole medie o delle superiori, dove francamente i temi da trattare sono talmente tanti che è molto più importante di questo che uno si potrebbe domandare: ma come mai si parla di Papa Formoso? In generale è un episodio usato per in fondo colpire la Chiesa. Perché l'episodio, che pochi conoscono nelle sue reali motivazioni e nei suoi dettagli che adesso vi darò, l'episodio conosciuto in modo grossolano, raccontato magari in modo un po' semplificato o grottesco, getta un'ombra di discredito, questo è quello che accade, sulla Chiesa. Cioè sembra intanto che Formoso abbia delle colpe terribili, lui in quanto persona, cosa che vedremo essere falsa. Ma in generale concorre a evocare l'immagine di una chiesa medievale che veramente era precipitata nella barbarie, che faceva cose di una turpitudine indescrivibile, come appunto esumare un cadavere e processarlo in modo così assurdo e barbaro. Vedremo che non è così la cosa, che questo modo di pensare il processo post mortem a Papa Formoso è una profonda distorsione, non va, è profondamente ingiusto, in altre parole, citarlo o leggerlo come esempio che da solo basterebbe a dimostrare che la Chiesa, almeno in quel periodo, era praticamente giunta a un livello di perversità e di crisi assoluta. Le cose stanno diversamente e il nostro scopo in questi pochi minuti è ricostruire gli elementi essenziali di quanto veramente accadde. Partiamo col dire che Formoso, che pare nato a Roma nell'816 d.C., è stato un uomo di chiesa di valore, un uomo di chiesa di valore, tutt'altro che un cattivo uomo di chiesa. Diventa cardinale nell'864 e riceve in quanto cardinale la diocesi, la chiesa e la diocesi legata a Porto, vicino a Roma. Quindi è vescovo e cardinale in quanto si è distinto per la sua capacità di funzionario della corte papale, di chierico. È un uomo molto deciso, di forte volontà, abilissimo diplomatico, insomma una persona di valore e quindi di fatto attinge al ruolo, raggiunge il ruolo di cardinale. Questo fatto è importante perché è anche vescovo oltre che cardinale e la legge canonica del tempo prevedeva che un vescovo non potesse passare ad altra sede episcopale, inclusa la sede episcopale del vescovo di Roma, cioè il Papa, per cui non si poteva passare, se si era già vescovi incardinati in una diocesi, a un'altra diocesi. Prima di Formoso c'era stato un caso però in cui si era già derogato a questo principio. Sta di fatto che questo uomo di chiesa viene inviato in missione diplomatica presso il regno dei Bulgari. I Bulgari erano un popolo slavo, semibarbarico, che aveva minacciato duramente Bisanzio, aveva attaccato più volte Bisanzio e Costantinopoli. Di fatto si è convertito poi alla fede cristiana e Formoso opera presso di loro proprio allo scopo di convertirli alla Chiesa Cattolica, convincerli a farsi cattolici, a ricevere il battesimo, a divenire appunto sudditi della Chiesa. I Bulgari, il re in particolare, rimangono profondamente colpiti dalla figura di Formoso e si convertono appunto al cattolicesimo, cioè si fanno cattolici. manifestano la volontà di entrare nella Chiesa. Qui però accade un fatto particolare, cioè che chiedono al contempo che di fatto possa rimanere come loro arcivescovo proprio Formoso. Sono rimasti così colpiti dalla sua figura che lo vogliono come vescovo supremo, come arcivescovo. Di fatto però Formoso non viene lasciato, non viene lasciato dove appunto chiedono i bulgari, perché è richiamato a Roma da Papa Giovanni VIII, chiedo scusa, è richiamato a Roma e giunto a Roma, sempre perché norme canoniche di quel tempo vietavano che comunque un vescovo prendesse un'altra sede vescovile. Essendo vescovo di Porto, non può andare in Bulgaria come vescovo. L'accusa che sarà lanciata a Formoso è di essere stato lui a sollecitare i bulgari a questa richiesta. E poiché il papato rifiuta di mandare Formoso, la reazione dei bulgari è la peggiore, cioè rinunciano a diventare cattolici e si sottomettono al patriarca di Costantinopoli. E con ciò, ahimè, preparando poi il passaggio allo scisma d'Oriente. Quindi di fatto, passando sotto Costantinopoli, il patriarcato di Costantinopoli, nel 1054 seguiranno nello scisma tutta la Chiesa d'Oriente. Tornato a Roma, il cardinal Formoso trova in un papa, Giovanni VIII, che governa dall'872 all'882 per un decennio, trova un deciso avversario. Giovanni lo considera un nemico, lo considera orditore di una congiura, di un complotto contro di lui a Roma e di fatto gli intima, a lui e ad altri, di presentarsi a Roma per essere, come dire, processato o comunque interrogato sulle accuse che Giovanni VIII gli lancia. Formoso, spaventatissimo, fugge invece da Roma, non si presenta al processo, si pone in sicurezza lontano e a questo punto il Papa, con un sinodo apposito, lo scomunica e lo depone dal ruolo di cardinale. Due concili successivi, a breve distanza, confermano la deposizione e la scomunica di Formoso. Questo è il primo elemento. C'è poi un moto di resipiscenza, verrà riammesso alla comunione a certe condizioni, la condizione di non recarsi a Roma e altre condizioni di rimanere allo stato laicale. Ma il tempo corre, salgono a potere altri due papi, uno dopo l'altro, Martino I e Adriano III, i quali entrambi lo riabilitano completamente. Lo riabilitano, lo reinsediano, gli danno di nuovo le insegne cardinalizie, insomma, di fatto mostrano di apprezzarlo e col loro atto sovrano cancellano tutti gli atti precedenti e la diffamazione che ne era seguita per Formoso. Formoso, a questo punto, che era, ripeto, stato un buon chierico, un buon vescovo, con grandissime doti, pare avesse una alta esigenza morale di correttezza, e di ascetica, quindi prendeva molto sul serio la vita religiosa, aveva molta energia, molte doti, un fine diplomatico e colto, ma soprattutto un carattere molto forte. E di fatto gli storici ammettono che fosse probabilmente ambizioso, mosso da una certa ambizione, dal desiderio di affermarsi sempre di più, ma di fatto questo non vuol dire che non avesse molte altre virtù. Per esempio, era stato in più occasioni appunto una figura positiva e di possibile riformatore della Chiesa. Di fatto, nell'891, il 19 settembre 891, viene eletto Papa. E attenzione al fatto che fra le accuse che gli saranno fatte, c'è quella che in quanto vescovo di Porto non doveva e non poteva diventare papa, cioè l'accusa vedremo che sarà che la sua elezione è illegittima e che quindi tutti gli atti che ha compiuto come papa non sono validi. Questo questa sarà l'accusa fatta dopo la morte. Ora è vero che era vescovo di Porto, è vero che le decretali del tempo vietavano che un vescovo cambiasse diocesi e diventasse papa, ovvero vescovo di Roma, ma è anche vero che, come ho già detto all'inizio, c'era stato un caso precedente a quello di Formoso. Inoltre, il sinodo, quando elegge un nuovo papa e la sede è vacante, in un certo senso è organo supremo e sovrano che può derogare a una norma semplicemente canonica e non di diritto divino precedente a quel sinodo stesso. In ogni caso sappiamo che qualcosa accade perché appunto si elegge un papa che è già incardinato come vescovo in un'altra realtà. Formoso fa molte cose, adesso non stiamo a analizzare tutto il suo regno, ma fa molte cose, è un papa in un certo senso riformatore che vede la crisi della Chiesa, la tiepidezza terribile che sta dilagando e quindi cerca di porre rimedio alla situazione che trova nella Chiesa. Fra mille difficoltà, l'anarchia feudale, le tensioni enormi in Italia, le minacce per lo Stato della Chiesa. E a un certo punto, di fatto, si schiera, o meglio, era sempre stato, favorevole al partito filo-tedesco. Perché l'Italia in quel momento è divisa in un partito tedesco e in un partito favorevole a Spoleto. Spoleto e i sovrani che dirigono Spoleto sono assertori di un'Italia, diciamo così, priva di stranieri, che non prevede stranieri, principi stranieri, mentre i filogermanici, capeggiati da Formoso, sono favorevoli a un ruolo tedesco in Italia per equilibrare proprio quei poteri locali come Spoleto che minacciano l'autonomia di Roma. Di fatto nell'intenzione di Formoso non solo chiama Arnolfo di Carinzia, ma lo investe di titoli importantissimi, regali, e spera che egli, ricevuto così solennemente a Roma e incoronato col diadema, limiti adesso il potere di Spoleto. Infatti Arnolfo di Carinzia, dopo essere stato ricevuto dal Papa, si dirige proprio verso Spoleto. Ma prima, purtroppo, ha un crudelitto contro molti romani messi a morte o arrestati e trascinati idealmente verso la Germania. È stato molto severo, molto duro verso la fazione antitedesca. Questo fu un errore perché suscitò profondo risentimento verso Arnolfo di Carinzia, ma soprattutto verso il Papa che l'aveva chiamato in Italia. Arnolfo, mentre sta dirigendosi a Spoleto, è colpito da una grave malattia, forse un ictus, lo porta alla paralisi quasi completa, e su una barella deve interrompere la guerra contro Spoleto e rientrare in Germania in condizioni fisiche atroci. E questo fatto, che sembra, tra virgolette, provvidenziale, sia pure in senso negativo, questo fatto è decisivo perché non appena si sa della malattia di Arnolfo di Carinzia e della fuga verso la Germania di questo principe straniero, si ha una riscossa degli spoletani. Nell'896 Formoso è morto, secondo alcune voci forse avvelenato, non abbiamo la certezza assoluta, ma sono tempi talmente duri che sarebbe anche possibile, non sono rari i casi di avvelenamenti presso la corte pontificia in questo periodo e anche dopo. Quindi muore e poco dopo la sua morte, anzi non appena giunge notizia della morte, il partito antitedesco, il partito filo, diciamo amico di Spoleto, arma un grosso esercito e decide di farla finita e entra a Roma e insomma prende di nuovo il potere, riuscendo a installare, diciamo così, sul seggio pontificio pontefici graditi a Spoleto. E questo fatto ha gravi conseguenze anche per Formoso. Formoso ormai è morto da 9 mesi, quindi è 9 mesi che è sottoterra, ma ciò non di meno accade l'impensabile. Cioè, il cadavere si decide di processare Formoso. E il cadavere viene esumato dalla sepoltura, profanato, offeso in tutti i modi, col lancio, insomma, con tutte le tecniche che si possono usare, ma soprattutto è processato. Si decide un processo al vecchio Papa ormai morto da 9 mesi, quindi una cosa senza senso. Il sinodo cadaverico, cosiddetto, è presieduto da Papa Stefano VI, un papa spoletino, cioè legato profondamente a Spoleto. È processato nel modo che vi ho detto prima, condannato e le sue dita sono tagliate, le 3 dita della benedizione, e infine viene condannato con la massima severità da questo ridicolo sinodo cadaverico. Questo episodio orrendo, un morto, un cadavere rimesso sul trono, processato, che risponde facendo parlare un servo che è nascosto dietro la sua poltrona, è una cosa in sé triste, veramente anche vergognosa, potremmo dire, una cosa ridicola, eppure accade. Ma attenzione, di questa cosa non ha colpa Formoso, che era morto da 9 mesi. Formoso è la vittima di questo folle processo. E questo folle processo, attenzione, che vede la presenza di un papa, perché di fatto c'è un papa, Stefano VI, che è presente a tutto il processo. Un po' per forza, un po' per amore, ma obbligato dai Longobardi a fare bene il suo dovere. E dunque questo Papa presiede al Sinodo, che è un Sinodo valido in un certo senso, cioè formalmente ordinato. Eppure questo processo, curiosamente, storicamente è passato a essere una sorta di infamia per Formoso e non per coloro che hanno invece la colpa di aver organizzato un processo così assurdo. Cioè, il modo in cui la narrativa moderna ha raccontato e racconta questo episodio ne rovescia il senso. In fondo lascia un alone di disgusto in chi segue questa vicenda verso la Chiesa, come se il colpevole fosse Formoso, mentre di fatto colpevole è chi fa questo strano processo a un cadavere. C'è però una spiegazione a tutto, e non bisogna dimenticare che era tipico della tradizione giuridica e forense, diciamo così, germanica, esibire, diciamo, il corpo del reato, del delitto. E in questo caso, questo corpo del reato è la persona stessa di Formoso. Ecco perché Formoso è presente fisicamente. Nella tradizione occidentale è privo di senso un processo che non sia appunto in presenza reale di una persona viva, ma in questo caso si applica il criterio tedesco che germanico, che la parte in discussione, se non è presente fisicamente e psichicamente, deve però essere presente ad altri livelli. E quindi ci voleva la presenza fisica del corpo del Papa perché il processo fosse legittimo. Il processo si chiude con la dichiarazione di nullità dell'elezione del pontefice Formoso, in virtù del fatto che era già vescovo e i canoni sono violati tragicamente dal suo contesto, diciamo dal contesto in cui si è prodotto il processo. Il Papa Formoso viene dichiarato nullo quanto alla sua elezione. La sua elezione a papa è diventata nulla, quindi si dichiara che non è mai stato papa. E vengono dichiarati invalidi i vescovi da lui ordinati, che non erano pochi. Quindi lui non è mai stato papa, secondo il verdetto. E coloro che hanno preso il potere come vescovi dopo di lui, ordinati da lui, non sono veramente vescovi. Non sono veramente vescovi. Sono un'altra cosa. E questo voi capite che è qualcosa di estremamente grave, perché i vescovi ordinati da Formoso hanno a loro volta ordinati altri vescovi e si era creata una catena di ordinazioni anche difficile da ricostruire. Per cui la condanna di Papa Formoso ha in conseguenze canoniche drammatiche, c'è il rischio di interi rami episcopali nulli in virtù della nullità delle ordinazioni di Formoso. Il cadavere, dopo il processo, subisce lo strappo delle insegne papali e insieme alle insegne papali ci si accorge che si è strappato anche un grosso cilizio di lana che Formoso usava per mortificarsi. Era una sceta e per tenersi sempre in ricordo della legge morale e della infinita potenza di Dio, teneva questo cilicio sulla pelle nuda per mortificarsi e ricordarsi il destino vero che lo attende. Dopo il processo viene buttato in una fossa comune, poi trascinato e buttato nel Tevere, ma recuperato 20 km più a valle, presso una basilica lungo il Tevere. Dei romani trovano questo corpo e riconoscono che è il corpo di Papa Formoso. Secondo una, diciamo, leggenda, tra virgolette, una narrazione medievale, alcuni abitanti del posto hanno indicazione che quel corpo è di Papa Formoso da un'apparizione del pontefice stesso, cioè gli appare loro un uomo che sarebbe Formoso, che indica il cadavere e spiega che è il suo. Quindi ci sarebbe un miracolo, secondo alcune interpretazioni, anche di questo ritrovamento. Ma oltre al ritrovamento, che ho descritto, c'è di più, perché il corpo viene riportato a Roma, mesi dopo, riportato in Vaticano, nella chiesa di San Pietro, che aveva all'inizio l'ingresso un grande atrio affrescato con le tombe di molti pontefici. E qui ritorna nella sua tomba originale, viene seppellito di nuovo nella sua tomba. Naturalmente parliamo della chiesa di San Pietro precedente, quella attuale era molto più piccola, diversa, con questo portico dipinto affrescato fuori dalla porta principale, per cui non pensate a San Pietro come oggi, pensate a San Pietro dell'anno 1000. Ebbene, viene seppellito e si narra che come il corteo di persone che portano la cassa con il corpo di Formoso entra nell'atrio di San Pietro, i dipinti di tutto l'atrio, davanti a molti testimoni, avrebbero reclinato il capo in segno di deferenza e di omaggio per colui che comunque è stato uno dei più grandi papi del suo tempo. Non era affatto un papa cattivo, né un papa poco capace. E quindi tutta la vicenda, che è stata ingigantita e è diventata appunto leggendaria, lo è diventato a torto, perché è vero che è scandaloso l'esumazione di un cadavere e un processo a un cadavere, ma di fatto lo è meno se pensiamo che il diritto germanico esigeva la presenza di il corpo del reato, e soprattutto non è una macchia per la Chiesa, è al limite una macchia per le persone, i duchi di Spoleto, i reggitori di Spoleto, che in quel momento, per odio verso Formoso, scelgono questo folle processo post mortem. Però di fatto i papi, dopo aver dichiarato nulle le ordinazioni di Formoso, ritorneranno su questa decisione, non riconsacreranno i vescovi, era troppo complicato, e soprattutto Formoso sarà riabilitato e si mostrerà come il processo che ha subito è stato totalmente iniquo e ingiustificato. Quindi ecco il famoso episodio, forse più scandaloso di tutta la storia medievale della Chiesa, abbiamo toccato, penso, anche se il tempo è stato tiranno e dobbiamo lasciarci, penso che sia servito a capire che la vicenda di Formoso non ha nulla di occulto, di strano, di maligno in modo eccessivo, non riguarda una colpa della Chiesa o debolezza della Chiesa, ma solo l'immoralità dei potenti di Spoleto che odiavano talmente Formoso da aver scelto questa pantomima che vi ho descritto. È grave quindi che ancora oggi molti siano ingannati e pensino al caso di Formoso come esempio perfetto per indicare quanto fosse corrotta la Chiesa in quel tempo. No, non è così, questo non è sicuramente un approccio corretto. Io direi che ci lasciamo qui con la vicenda di Papa Formoso, e l'appuntamento è fra 2 settimane, sempre su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.